Eccoci, benvenuti sulle frequenze di RBN Torino. Attacco la Torino bene. È un altro venerdì, è giunto qui all'Asso di Bastoni e cosa c'è di meglio di una puntata torinese? Uno speciale dedicato, come avete visto dalla locandina, a un personaggio, forse uno dei personaggi più fuori dalle righe di tutti i tempi del mondo rock, penso mai conosciuti fino ad oggi, e come di tradizione lo faremo con il nostro Archeo. Benvenuto Archeo, di nuovo direi.
Buonasera a tutti ascoltatori di RBN Torino, attaccato a Torino bene, e le altre redazioni di RBN in Italia. Ringrazio Paolotte per l'ennesimo invito e andiamo a passare un po' di tempo con le vicissitudini di quel pazzo di Ozzy Osbourne.
Esatto. Beh, penso che chiunque stia ascoltando RBN, ma anche non stia ascoltando RBN, conosca la leggenda che c'è dietro a Ozzy, no? Questo personaggio completamente, come dicevo prima, fuori da qualunque tipo di schema umano, direi. Ma tuttora è inumano Ozzy, perché poi lo racconterà meglio Archeo, ma ne parleremo anche dopo. Ma alla sua età, con tutti gli acciacchi possibili e immaginabili, con tutto quello che si è bevuto e sperimentato nella sua vita, ha posato il bastone giusto qualche settimana fa e ha annunciato di voler risalire sul palco nel nuovo tour. Quindi
vedremo.
Direi che non molla un cazzo.
Sicuramente la volontà non gli manca, vedremo poi se effettivamente sarà purtroppo in condizione di salire su un palco. Ripercorriamo le sue storie, non sono anni bellissimi questi ormai.
Ormai nel mondo rock di quegli anni.
Però diciamo uno,
quando l'ho letto, diciamo che ho detto, beh, rimane un figo.
Quello sicuramente appartiene a quelle leggende del metal, paragonabile per eccessi, particolarità, varie vicissitudini, anche allo stesso Lemmy, a cui abbiamo dedicato già una puntata. Ozzy Osbourne sicuramente personaggio molto differente da Lemmy, inglesi entrambi. Ricordiamo che Ozzy Osbourne è del 48 come anno di nascita, anch'esso proveniente da una famiglia della working class di Birmingham, sua città natale, genitori entrambi operai, tutti e due in fabbrica, una famiglia non sicuramente agiata. Se non sbaglio, se non ricordo male, erano sei figli, se non ricordo male. E già dall'infanzia Ozzy aveva, diciamo, diverse problematiche, un po' di disturbi dell'attenzione, era già balbuziente, quindi a volte anche adesso, quando in alcune interviste, sicuramente anche ubriaco in qualche intervista, però diciamo che il problema della leggera balbuzie nel parlare, non nel cantare, nel parlare l'ha sempre avuto dalla tenera età. Durante l'adolescenza ha creato più problemi che altro alla famiglia, era, diciamo, un mezzo depistello, qualche volta è stato anche un topo d'appartamenti, fu anche arrestato in adolescenza. fra l'altro tifosissimo dell'Aston Villa, squadra della città di Birmingham che seguiva molto, al pari di quelli che poi andarono a formare i Black Sabbath, gruppo leggendario che ha fatto la storia del heavy metal, dicevo, gruppo Tony Iommi, Geezer Butler, Bill Ward, anch'essi facenti parte della gioventù di Birmingham in quegli anni, frequentatori anche loro del Villa Park di Birmingham, che era la casa dell'Aston Villa. Che dire, sicuramente un personaggio non convenzionale, un personaggio attratto dagli abusi anche dalle sostanze stupefacenti già in giovinezza, che però comunque non gli hanno precluso di diventare quello che è ancora tuttora, o che è riconosciuto ancora tuttora, come una delle voci più importanti e caratteristiche di tutto il palcoscenico heavy metal, che va dal 1968 ad oggi. Ricordiamo che il primo disco dei Black Sabbath, l'omonimo Black Sabbath, è del 1970, fra cui c'è la bizzarra caratteristica che sul retro della copertina gli fu storpiato il nome, diciamo, da Ozzy, suo nomignolo, ad Ossi. Sulla copertina, il retro di copertina di Black Sabbath, il primo album, è identificato come Ozzy Osbourne. Disco, fra l'altro, che penso rimanga ancora tutt'oggi una pietra miliare del genere, pieno di sonorità comunque doom che hanno caratterizzato i Black Sabbath, specialmente nei primi 3-4 dischi della loro carriera, ma comunque un suono inconfondibile, che perlomeno io non ho mai più riscontrato con le stesse vibrazioni, le stesse emozioni, nessun altro gruppo musicale dopo i Black Sabbath.
Ebbene, bene, sì. Tra l'altro, canzone dell'album Black Sabbath, una delle
sicuramente più... sicuramente di quell'album lì, la, diciamo, title track Black Sabbath, è proprio una delle canzoni, a mio avviso, più belle che sono state mai composte. È un album che è caratterizzato da un livello eccelso in ogni sua traccia. Quindi andare a ricercare completamente una canzone, diciamo, trainante di quell'album, sinceramente non me la sento, per una questione di rispetto a tutta la produzione di quel disco lì. Sicuramente sul seguente Paranoid non possiamo non citare, appunto, Paranoid come la canzone più bella di quell'album. Fra parentesi, Paranoid, che nel 1971 ad oggi, secondo me, riascoltata, è ancora una canzone super attuale. Diciamo, non riesce a perdere l'impatto sonoro nel tempo. Questo è un mio, per quel che mi riguarda. Nel primo album, oltre a Black Sabbath, una canzone che mi è sempre piaciuta tantissimo è Can I Be, e sicuramente anche Sleeping Village. Sono due canzoni che mi hanno sempre entusiasmato molto. Un album invece molto differente dei primi dei Black Sabbath, il loro quarto album, che si intitola appunto volume quarto, che è un album che va proprio in controtendenza, diciamo leggermente in controtendenza rispetto ai primi tre. E compare, se non erro, la prima ballad, che ne hanno fatte poi pochissime, Black Sabbath, che si intitola Change, se non ricordo male. E lì il cantato di Ozzy in quella canzone è stupendo. Ozzy ha una voce molto, molto particolare. C'è da riscontrare il fatto che non ha mai cambiato modo di cantare su ogni suo disco. Una voce molto particolare, una voce molto metallica, che in vinile sembra addirittura in alcuni tratti campionata, ma dal vivo comunque è sempre reso quasi allo stesso modo. Quindi va riconosciuto proprio ad Ozzy la spettacolarità del suo modo di cantare.
Sì, mi trovi pienamente dalla tua. Io direi che manderei un bel qualche pezzo musicale, ovviamente, di Ozzy e Black Sabbath.
Sì, tutti inerenti, diciamo, alla carriera, esatto, discografica completa di Ozzy.
E ci sentiremo subito dopo. A dopo! eccoci tornati con sempre sulle note di Ozzy, di Black Sabbath, di quel suono inconfondibile e di quegli anni inconfondibili, direi. E come se qualcuno si fosse sintonizzato adesso, vabbè, la locandina l'avete vista ovviamente, se non l'avete vista mi ragguardo sulla cosa. Quindi puntata dedicata al mitico Ozzy Osbourne e alla sua carriera con il nostro Archeo. Quindi dicevamo, abbiamo parlato dei primi album
di Ozzy con i Black Sabbath, e ahimè nel 1978 con Never Say Die, che l'ultimo album, diciamo, di Ozzy con i Black Sabbath, prima di poi nel 1980, due anni dopo, intraprendere la sua carriera solista col suo gruppo denominato appunto Ozzy Osbourne. Un peccato, secondo me, la fuoriuscita di Ozzy dai Black Sabbath, perché comunque era, diciamo, parte integrante di quei quattro mostri sacri che insieme a lui erano, poi, come detto prima, Tony Iommi alla chitarra, Geezer Butler al basso, che poi in seguito ha suonato anche in qualche album di Ozzy solista, e lo straordinario Bill Ward anche alla batteria. Ricordiamo che poi il posto di Ozzy Osbourne all'interno dei Black Sabbath alla voce venne preso da Ronnie James Dio, del quale ci sarebbe da parlare anche un'altra puntata, un altro mostro sacro dell'hard rock, voce incredibile, che comunque sostituì degnamente, direi, Ozzy nella lineup dei Black Sabbath. Ricordiamo, facciamo un piccolo accenno, comunque Dio subito dopo l'entrata registrò Evan Handel e Mob Rule come album inediti di Black Sabbath, e se non sbaglio poi pubblicarono anche un live di Black Sabbath con la voce Ronnie James Dio. Comunque, tornando ad Ozzy, nel 1980 uscì Blizzard of Ozz, il suo esordio nella carriera solista, e anche qua, consentitemi, una pietra miliare dell'heavy metal. Un vinile che penso che nelle case di un appassionato di heavy metal, Blizzard of Ozz non può mancare. Se manca Blizzard of Ozz, non c'è metal dal mio punto di vista. Disco incredibilmente riuscito, pezzi bellissimi uno dopo l'altro. Ricordiamo la bellissima Crazy Train, Suicide Solution, Mr. Crowley, diciamo un grandissimo, grandissimo album d'inizio per la sua carriera solista. E qui si apre il discorso della figura di Randy Rhoads, chitarrista eccellente, che diventa in poco tempo amico fraterno di Ozzy, quasi un figlio per Ozzy, che patì molto poi la sua prematura scomparsa. Ebbe anche Ozzy un cedimento proprio sia mentale che fisico, che lo portò fra l'altro a rasarsi completamente i capelli a zero durante le registrazioni di Bark at the Moon, che è il quarto album solista di Ozzy Osbourne, dove utilizzò poi una parrucca durante il tour di quell'album. Ricordiamo che nella formazione Blizzard of Oz, la prima di Ozzy da solista, troviamo anche Bob Daisley al basso, e Lickers Lake alla batteria e Don Airey alle tastiere. C'è da specificare il punto che Don Airey, attuale tastierista di Deep Purple, durante quel tour con Ozzy non figurava sul palco, ma suonava le tastiere dal backstage, perché Ozzy non voleva il tastierista sul palco. Una scelta questa, una chicca di quelle stranezze di Ozzy che faceva comunque suonare Don Airey nel backstage. Ricordiamo che comunque erano tutti musicisti che avevano background musicale incredibile. Randy Rose veniva dai 4-8, altro grandissimo gruppo, Bob Daisley anche da altri gruppi eccellenti del panorama rock o hard rock. Il seguente poi, Dairo Madman, andò a confermare l'ascesa comunque sia di Ozzy Osbourne nel palcoscenico dell'heavy metal col suo gruppo solista, ma Ozzy ormai era già una figura consolidata. Raramente secondo me Ozzy, fra Black Sabbath e sua carriera solista, sono pochissimi gli album che sono andati diciamo proprio sottotono. Io ad esempio gli ultimi, devo essere sincero, quelli dell'ultimo decennio così, raramente li ascolto, però a quelli che hanno fatto la sua storia sono legato, sia dai Black Sabbath alla sua carriera solista. E possiamo anche arrivare alla storia del pipistrello.
Sì, direi che è giunta l'ora.
Perché una storia che solo ad Ozzy poteva solo ad Ozzy, un personaggio come Ozzy Osbourne, poteva succedere questa cosa la leggenda del pipistrello. In sostanza la leggenda narra che durante un tour, se non sbaglio, tour negli Stati Uniti nel una città dell'Iowa, Ozzy Osbourne staccò la testa di un pipistrello per errore, in quanto il pipistrello diciamo che gli fu tirato sul palco e lui, pensando che fosse un giocattolo cosa, lo afferrò, gli staccò la testa, fino a realizzare che
era vero.
Un pipistrello vero. Ovviamente fu portato, se non sbaglio, alla termine del concerto, poi in ospedale per fare diversi vaccini antirabici e antitetanica. E per quel che ne so io, la leggenda narra che Ozzy Osbourne entrò all'interno dell'ospedale abbaiando, probabilmente per enfatizzare l'effetto rabbico del mosso dato al pipistrello. Comunque sì, appare che entrò all'interno dell'ospedale abbagliato.
Che spettacolo. Beh, io direi, Archeo, che ne dici? Facciamo una pausa, così mettiamo qualche bel pezzo musicale, direi qua un po' di pezzi solisti di Ozzy Osbourne, e ci risentiamo subito dopo con la parte finale di RBN Torino. Attacco la Torino bene. We'll be right back.
vent'anni in your head.
Siamo l'ultimo pezzo, abbiamo anche il sottofondo Crazy Train. Qua si balla in realtà, sì. Qua è così, la redazione di Torino è così. E quindi stavamo dicendo, abbiamo parlato un po' in generale della vita discografica e un po' di aneddoti sia divertenti che più tristi, tra virgolette, della vita anche di oggi e dei suoi componenti e di tutti quelli che l'hanno comunque seguito in questa avventura rock. Adesso volevamo ancora parlare della parte, diciamo, un po' più finale della sua carriera, che non finirà mai, però la parte in cui incontra
Zakk Wylde, l'attuale esatto. Chitarrista dei Pantera.
Come lo vedi sto chitarrista? Facciamo anche se non c'è.
Vabbè, tanto diciamo, è sempre. Allora, Zakk Wylde, giovanissimo, scoperto da Ozzy Osbourne. che l'ho prese come chitarrista per la registrazione di No Rest for the Wicked. E se non ricordo male, andò a sostituire Jackie Lee, che aveva preso il posto dello scomparso Randy Rhoads qualche album prima. Zakk Wylde, secondo me, è un ottimo chitarrista. Conozzi ha registrato più di un album. Chitarrista eclettico, comunque sia, sì, ottimo interprete di riff, abbastanza di riff. Secondo me non è un ottimo chitarrista, a me non mi ha mai entusiasmato più di tanto, però nei dischi suonati con Ozzy mi è piaciuto. Poi ha fondato i suoi Black Label Society, che sono andati anche molto molto bene. E che dire, sinceramente, la tua domanda un po' come provocazione di uno Zakk Wylde in tour con i Pantera, io non me lo vedo molto Zakk Wylde come chitarrista dei Pantera, sinceramente. Però posso anche sbagliarmi su questa mia, diciamo, impressione. Non me lo vedo molto da Pantera, un ottimo chitarrista, ma per i Pantera non me lo vedo. Sono molto contento della scelta di Charlie Benante alla batteria. Il problema è questo, che secondo me Zakk Wylde non è adatto, diciamo, ad un gruppo più improntato verso il thrash metal, per sì, quel che mi riguarda. Charlie Benante, avendo suonato una vita negli Anthrax, diciamo, è molto più avvezzo a battere le pelli di un gruppo thrash.
Sì, sì, anche secondo
questo
me.
Questo è il mio punto di vista. Come ad esempio non vedrei mai, per dire, Dave Lombardo, batterista storico del thrash metal, colonna portante degli Slayer per anni, non me lo vedrei mai, per dire, a suonare la batteria negli Scorpio.
Esatto.
Cioè, pur essendo un ottimo batterista, non me lo vedrei a suonare la batteria negli Scorpio, né Dave Lombardo.
Direi neanch'io. E l'avranno fatto come dato che erano amici, come,
ma probabilmente poi hanno avuto le loro, diciamo, le loro motivazioni comprensibili. Sicuramente sarà un gran tour, andrà tutto bene. Il mio parere, non me lo vedo molto neanche a livello scenico, come sua presenza scenica in un gruppo come i Pantera.
Sì, quello condivido pienamente, anche il tuo pensiero, e penso di quello di molti altri. Meno male che comunque Pantera sono tornati sul palco a ricantare e suonare le loro
sì, comunque le loro siamo canzoni. Partiti mediozzi, di porta a parlare poi
di tutto,
con tutti i musicisti che sono passati da lui. Vedi, con Donare alle tastiere, ad esempio, siamo finiti di Purple, in cui Donare suona attualmente. Abbiamo parlato di Randy Rhoads, siamo finiti qua a Driot, da dove proveniva. Diciamo che Ozzy è sempre stato un trade union, diciamo, fra diversi gruppi di scena rock e heavy metal. Molti, sono tantissime anche le collaborazioni che Ozzy ha fatto con altri gruppi, anche solo come ospitate su altri vinili di altri gruppi, e via discorrendo. Non dimentichiamo la famosissima sitcom Osbourne Family,
quello è spettacolo.
Era uno spettacolo,
sì, no,
per ogni fan di Oz. Sicuramente è stato un personaggio poliedrico, un personaggio pazzo. Non a caso è intitolato suo secondo album solista, Diario of a Madman, il diario del pazzo. anche egli sapeva.
Vabbè, ha fatto anche delle collaborazioni con Elton John.
Sì, ha fatto molto.
Come non mi viene in questo momento il nome, ma che tra l'altro è stato famoso.
Tra l'altro, se non ricordo male, da giovane, proprio agli albori, quando, prima di registrare il primo disco di Black Sabbath, così, era anche un fan dei Beatles, se non ricordo male, comunque sia. Anche egli ha avuto diverse influenze.
Ordinary Man, comunque, con Elton John.
Sì, bravo.
Non mi ricordavo.
Questa non me la ricordavo.
Ultimamente ho sentito che ne ha fatto anche altre con gruppi che di rock ne hanno poco niente, però.
Sì, ricordo anche una collaborazione con Lita Ford, con la quale aveva fatto un pezzo di cui non ricordo benissimo il titolo, ma ricordo benissimo il video. I Wanna Close My Eyes Forever. Aveva un titolo simile a quella canzone, ma fra l'altro era molto 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 ben riuscita. Lita Ford, tra parentesi, molto molto amica con Ozzy.
Beh, ci stavamo dimenticando una collaborazione che secondo me dobbiamo dire, cioè
con Slash, forse.
No,
con
i Motorhead.
Sì.
I am not nice guy.
Sì,
bravissimo. Ci eravamo un attimino del 92.
Forse ne avevamo parlato quando abbiamo fatto
esatto,
lo speciale.
L'altra collaborazione che ti dicevo, che non c'entrava come un cazzo con Ozzy, che però l'ho ascoltata un giorno, ecco, quella con Post Malone, che tra l'altro manco sapevo che cazzo era, ve lo dico sinceramente, però va bene. La canzone si chiama Take What You Want.
No, sicuramente.
Però oggi dove lo metto ci sta.
Torniamo
quindi
al punto di partenza. È un personaggio che ancora tuttora riesce ad influenzare qualsiasi artista in ambito musicale.
Esatto. Bene, io direi che buttiamo ancora due o tre bei pezzi iconici di Ozzy Osbourne per omaggiarlo così della sua carriera e di averci dato della musica fantastica. E che dire, Archeo, noi ci sentiremo secondo me il prossimo mese e potremo già dare un piccolo spoiler ai nostri ascoltatori.
Ma io direi, visto che l'abbiamo citato, un altro grandissimo cantante, abbiamo fatto Lemmy, abbiamo fatto Ozzy Osbourne, io darei uno spoiler su Ronnie James Dio.
A me piace, penso che allora
anche egli è passato a miglior vita, ma è stata una delle voci più emozionanti dal mio punto di vista dell'hard rock. Non vi anticipiamo niente, ma sarà un bellissimo speciale anche questo.
Benissimo, io vi ringrazio e ci sentiremo subito il prossimo venerdì. Stavo andando a fare il quarto pezzo che non ci sarà, quindi prossimo venerdì con un altro speciale sempre sulle frequenze di RBN Torino. Attacco la Torino bene, ciao a tutti.
Sun goes